Al telefono fa il suo intervento del lunedì, The Fall of the Hill. Buongiorno, professore.
Buongiorno, io ho diversi rumori di sottofondo perché dalla nevicata di Roma, mentre la Raggi era in Messico, ha messo in tilt tutto il nostro sistema ferroviario. Io devo andare a Belluno a fare una cosa sul 68, quindi questo tormentone degli anniversari e niente. Siamo tutti bloccati.
Dove è bloccato, professore?
No, alla stazione di Firenze, nel senso che non sono nemmeno riuscito a partire.
Ma allora non poteva fare due salti qui in Via del Rosso Fiorentino per fare in diretta questa trasmissione?
Il mio treno partiva alle 9:30, in teoria. Poi
Va bene.
Situazione è cambiata.
La situazione è cambiata. Questo è uno dei primi disagi di questa giornata che vede l'ingresso del Buran o Burian, che dir si voglia, anche sulla Toscana.
Ma una cosa da te, Jimmy, che sei un cosmopolita. Ma la nostra Buriana viene da questo Burian?
Non so se venga prima il Burian o prima la Buriana. Credo Buriana, perché penso sia un termine latino, professore. Allora penso
che. Che è siberiana, non c'entra nulla.
Non lo so, non ho approfondito questo argomento, ma penso che Buriana sia più antico del vento.
Un po' di entropia e di casino, detto in maniera volgare, dovrebbe riscaldare invece che raffreddare, in teoria.
In teoria.
La Buriana.
La Buriana. Parliamo di questo, qual è l'argomento del giorno?
Dunque, no, volevo fare un ragionamento generale su queste elezioni, che diciamo stando un po' in equilibrio sul filo della par condicio, però il discorso generale potrebbe essere questo, cioè una riduzione del ruolo della politica, che mi sembra una tendenza un po' generale dalla Cina agli Stati Uniti e passando ovviamente per l'Italia. Cosa voglio dire? Voglio dire che essendo i problemi ormai molto globali, tutti quanti, dalle migrazioni alla finanza, per non parlare ovviamente del clima, eccetera, una politica che continua a esercitarsi dentro i confini di uno Stato nazionale è una politica che serve a poco. Questo si riflette nel fatto che poi chi fa politica in maniera professionale diventa un po' una corporazione che cerca di difendere il proprio posto di lavoro. Ai cittadini gliene frega sempre meno perché si accorgono che la politica i problemi non li risolve, e tende alla politica a diventare autoreferenziale, cioè a fare dei posti di lavoro più o meno parassitari, improduttivi, perché appunto la politica poi non li riesce a risolvere, la gente a votare ci va sempre meno e soprattutto, questa forse è la novità che salta più agli occhi, si può fare a meno dei governi. In Germania mi sembra che abbiano votato a settembre e stiamo a febbraio, adesso forse lo fanno. A marzo
c'è anche il caso della Spagna che è rimasta senza governo.
I casi sono tanti, il Belgio è rimasto credo quasi un anno e mezzo senza governo. Perché succede questo? Perché evidentemente se la politica avrebbe bisogno di una dimensione globale che attualmente non si riesce nemmeno a immaginare, sul piano nazionale ti rimane l'ordinaria amministrazione, perché tanto le riforme non le puoi fare, no? Sai, non è che puoi fare il Jobs Act in Italia se poi in Serbia, al di là dall'Adriatico, gli operai costano di meno e quindi le fabbriche delocalizzano. Avresti bisogno di tutto un quadro di coordinamento ormai sovranazionale e globale. Questo la politica non riesce a farlo, non l'ha mai nemmeno forse lontanamente immaginato, quindi restano delle persone che senza arte né parte che rubano il posto di lavoro che guadagnano, tra l'altro anche benino, in maniera più o meno di livelli tra paese a paese, ma insomma resta sempre una professione che in omaggio di un passato forse glorioso viene altamente remunerata, ma che oggi diventa inutile perché in teoria le uniche sedi dove potresti prendere delle decisioni effettive sono le Nazioni Unite, l'International Labour Office, il protocollo di Kyoto, di Parigi, gli accordi top, cioè sarebbe questa l'unica politica efficace, però ovviamente se non ne parla, se qualcuno dice più Europa, i movimenti sovranisti che possiamo definire nazionalisti cercano di scappare da questa cosa proponendo soluzioni illusorie. bisogna anche dire che storicamente quando riescono a arrestare la globalizzazione come nel 1914 lo fanno e cascano nella guerra, che potrebbe anche ripetersi.
Professore, posso dare uno spunto dal mio punto di vista? Se tendiamo al modello americano, inesorabilmente per me lo stiamo facendo, anche se ci illudiamo di no. La politica americana sui grossi temi, sui temi importanti, non c'è praticamente differenza fra i repubblicani o i democratici, o almeno sono minime. Lo scontro viene fatto sui temi sociali, l'aborto, le armi, che non sono la politica vera e propria, ma sono semplicemente i temi sociali più vicini a dove la gente capisce. Potrebbe darsi che stiamo tendendo anche a questo modello?
Sì, questo diciamo potrebbe essere una illusoria uscita di sicurezza, cioè mi occupo dell'aborto, dei diritti dei gay, perché i problemi quelli grossi, il lavoro, la sicurezza, la pace, eccetera, non le riesco a risolvere. E allora mi occupo di cose, no, non voglio dire piccole, perché poi piccole non sono ogni volta importante, però diciamo mi ritaglio un piccolo spazio in cui cerco anche qui illusoriamente di risolvere le cose, perché poi se vai a vedere anche queste tra virgolette piccole cose come l'aborto o i diritti dei gay, risolverli in maniera nazionale, ma insomma, no. Se tu chiudi il diritto all'aborto, vabbè, vado ad abortire o nello Stato accanto se sono negli Stati Uniti o nella nazione accanto se sono in Europa, cioè anche questo diciamo non fa i conti con una dimensione di mobilità delle persone, delle merci, dei soldi che storicamente è senza precedenti. L'unico paragone che possiamo fare con i movimenti di merci e le persone alla fine dell'Ottocento è lì la politica si è presa la sua rivincita, ma in maniera molto macabra e sanguinosa, perché è arrivata a fare la guerra. Potrebbe succedere, io non lo escludo questo, una situazione di caos in cui la Casa Bianca è abbastanza vacante,
al
netto delle cose che può fare Trump, insomma, diciamo abbastanza oscillante per usare un eufemismo. Quindi un mondo senza padrone, sono molte le mosche di media grandezza, di piccola media grandezza che si agitano, no? Iran, Pakistan, questo Turchia, questo accresce instabilità. E quindi poi noi storici tendiamo a dire quando cresce l'entropia, l'instabilità, il pericolo di guerra, siccome poi non siamo buoni a risolvere le situazioni che vanno troppo fuori controllo, diventa più concreto e realistico.
Ecco le conseguenze, professore, se tutto ciò che ha detto è vero, che cosa succederà, come verrà impattata la nostra vita, quali saranno le conseguenze e i cambiamenti della nostra società?
Comunque smetti di chiamarmi professore, Gini, se no mi arrabbio.
Io stavo mantenendo una parvenza di un'intervista seria, professore.
Io qui lo sai che sono nostalgico, cioè io dico senza partiti veri da questo inghippo non se ne esce. E la cosa riguarda gli Stati Uniti, come riguarda anche la Cina, perché l'annuncio di ieri di Xi Jinping che lui resterà dittatore a vita, cioè qualcosa che non l'ha fatto nemmeno Mao, è un'altra riduzione della politica. Non mi serve il congresso, non mi servono i delegati in un paese così immenso come quello, dirigo tutto dal centro. È un'illusione. E questa è un'altra forma di riduzione della politica, il leaderismo. Questa l'abbiamo conosciuta nella storia e ha fatto dei danni, ovviamente non sto a ricordarlo. L'altra forma di riduzione è l'assenza dei governi, cioè il fatto che appunto si può stare mesi senza un governo perché tutto sommato con l'ordinaria amministrazione, visto che i problemi quelli grossi non si riescono a risolvere, si può tranquillamente andare avanti. Che cosa sono i partiti? I partiti sono quelle forme di strutturazione della coscienza, poi della vita collettiva, che dovrebbero cercare di mettere in piedi, per la prima volta nella storia, questa dimensione di politica sovranazionale, l'unica capace in grado di risolvere i problemi.
Ma se la tendenza internazionale è quella che hai detto, ora ti do del tuo, è quella che hai detto, non siamo un po' troppo ottimisti nel pensare, come stai pensando tu, che la politica soltanto in Italia possa risorgere e arrivare veramente a gestire la nazione come faceva un tempo e che ora non sta più facendo?
Qui noi abbiamo un esempio storico che incarniamo, perché è l'Europa. L'Europa nasce per non fare più le guerre e tutto sommato ci è riuscita, perlomeno nell'arco di ormai di 70 anni. Allora, se questa è la strada, può darsi che l'Europa abbia un ruolo da proporre anche al resto del mondo, cioè una forma di accordi sovranazionali. Ovviamente la tendenza al nazionalismo di Trump, cioè via dagli accordi internazionali, Siresa, il gruppo di Visegrad, Polonia, non li sopporto più, che fanno tutte le cose per conto loro. Questa è una tendenza molto facile, molto forte, perché la tendenza contraria, quella di costruire accordi sovranazionali, è molto complicata e molto difficile. Ma d'altra parte, quando è che la politica della sinistra è stata facile? Noi siamo sempre dovuti andare controcorrente. La corrente va nel senso di dire: non mi rompete i coglioni, faccio i cazzi miei, che è lo slogan della destra sostanzialmente.
Bene, siamo in chiusura. Allora, questo treno lo prendi o non lo prendi? Dico questo per dare anche un messaggio di pubblica utilità. Com'è attualmente la situazione alla stazione di Firenze?
Che i ritardi si stanno per ora allungando, e quindi che da Roma non parte nessun treno. Forse riusciranno a risolverla nel corso della giornata, ma chi dovesse partire in mattinata, ma si mette il cuore in pace.
Possiamo dire tranquillamente: state a casa.
Ma per ora i ritardi aumentano.
Forse i ritardi.
Nel pomeriggio la situazione tornerà molto lentamente alla normalità, ma perché naturalmente, come sai, cioè dai treni, quando i ritardi si accumulano, poi è molto complicato e molto lento il ritorno agli orari normali.